Cosa ci consegna la vicenda delle violenze alla questura di Verona? Innanzitutto il buio dell'abuso di potere, della tortura, di quello che, stando ad alcuni sviluppi delle indagini proprio dalla giornata di ieri, è anche il silenzio che ha circondato queste violenze. 17 colleghi delle volanti che, secondo quello che viene raccontato nell'ordinanza, ovviamente tutto poi andrà provato in giudizio, che in alcuni casi incitavano e ridevano e che comunque coprivano. E dall'altra parte il raggio di luce di un'inchiesta condotta all'interno della stessa polizia di Verona, messa in atto dalla stessa squadra mobile, con un questore che è parso molto determinato e molto netto su questo fronte. E apre la vicenda della questura di Verona anche una riflessione sulla quale torniamo, su chi ritiene che questo tipo di violenza sfiori la sistematicità, chi invece pensa che si tratti di episodi isolati. C'è chi ritiene, ed è inutile nascondercelo, anche se è una posizione che non può essere condivisibile, che in piccola parte una violenza di questo tipo sia necessaria. Lo dico perché molti ascoltatori su questo ci hanno scritto prima, quando ne abbiamo parlato. C'è una questione, un ragionamento di realismo, se volete, che è questo. Lo Stato ha il monopolio dell'ordine pubblico, della gestione del sistema di polizia giudiziario. Se questo viene esercitato tramite uomini che sono fallibili per definizione, è inevitabile che vi siano episodi di abuso di potere. Allora il ragionamento è come limitarli al massimo, e mi piacerebbe che oggi riuscissimo a concentrarci su questo. Luigi Manconi su Repubblica oggi dice: ci vuole, per le forze di polizia genericamente intese, formazione interna di tipo tecnico, perché troppe volte le violenze sono frutto di agenti impreparati. Il caso della persona trans a Milano, il caso di Livorno dei giorni scorsi ne sono una testimonianza, e poi una formazione culturale, una vera e propria educazione costituzionale. Intorno a questo riflettiamo oggi, oltre che ovviamente intorno a anche riflessioni pratiche su quali possono essere, per così dire, delle misure pratiche. E parliamo di tutto questo con Ilaria Cucchi, senatrice di Sinistra Verdi. La sua storia ormai la conoscete praticamente tutti. Suo fratello è morto mentre era nelle mani dello Stato. Cucchi, buongiorno e benvenuta ai nostri microfoni, eccoci.
Buongiorno a voi.
Buongiorno a Stefano Paoloni, segretario generale del Sindacato Autonomo di Polizia. Paoloni, benvenuto anche a lei, eccoci.
Buongiorno a voi.
Allora Cucchi, che cosa ci racconta questa vicenda e che riflessioni le genera?
Ma guardi, ascoltare commenti come quelli che ha letto poco fa, del tipo che reazioni del genere da parte di agenti di polizia a volte sono inevitabili, veramente fa rabbrividire. I fatti che abbiamo tutti visto nel video delle manganellate a Milano, così come nel video di Livorno, parlano chiaro: qua non si tratta di essere impreparati, si tratta ancora una volta di accanirsi, e ancora una volta sui cosiddetti fragili. Mi piacerebbe discutere con questo con il signor Paoloni, che ritengo sia consapevole del fatto che la sottoscritta non è il cosiddetto partito antipolizia, anzi tutt'altro, e sta cercando anche insieme ai sindacati di trovare una strada per fare in modo che simili episodi gravissimi non si verifichino più.
E che cosa pensa che debba essere fatto?
Ma sicuramente siamo di fronte a un enorme problema di tipo culturale. Piace a tutti immaginare che questi siano episodi isolati, ma voglio dire, i fatti ci insegnano che purtroppo non è così. E va sicuramente dato onore alla squadra mobile di Verona, alla magistratura per il lavoro enorme che è stato fatto. Ora, di fronte alle dichiarazioni per esempio del ministro Piantedosi o del presidente La Russa, che parlano di fatti gravissimi se accertati, vorrei far loro presente che, punto primo, le intercettazioni parlano chiaro. Ovviamente tutti siamo innocenti fino al momento della condanna, ma quelle intercettazioni sono di una gravità inaudita. Punto secondo, tutto questo avviene proprio nei mesi nei quali il governo sta decidendo di abolire il reato di tortura, e vedrete che lo faranno.
Lei ha proposto, tra le altre cose, le telecamere, body cam, numero identificativo. Non so quanto possa essere collegabile tutto questo ai fatti che sono avvenuti, diciamo, che vengono raccontati dall'inchiesta e dall'ordinanza all'interno della questura di Verona.
Ma guardi, questo è stato il mio primo atto ufficiale, depositare una proposta di legge per l'introduzione delle bodycam e dei numeri identificativi. Su questo ho già iniziato dei ragionamenti, ribadisco, anche con i sindacati di polizia, ho chiesto un incontro con il nuovo capo della polizia e mi auguro che finalmente questa legge possa essere introdotta, come ho sempre detto, nell'interesse delle possibili vittime, ma anche e soprattutto nell'interesse dei corpi di polizia, e su questo Paoloni sarà sicuramente d'accordo con me.
Allora senta Paoloni, che cosa pensa ovviamente di quello che dice Cucchi e dall'altra parte le chiederei di ragionare intorno a questa vicenda e le chiederei di partire però da questo. Al di là dei 5 arrestati, ed è oggettivamente vero, noi qua esercitiamo sempre il massimo garantismo e quindi vedremo che cosa emergerà, al di là dei 5 persone arrestate, le cui intercettazioni sembrano abbastanza chiare, almeno di taluni di questi, c'è una riflessione da fare forse su questo gruppo di persone che sono indagate, anche di loro andrà verificata eventuale responsabilità, però è difficile pensare che avvengano almeno 7 episodi di questo genere senza che all'interno di una questura gli altri non sappiano nulla, no?
Ma guardi, questi sono episodi che, se come ben diceva, verranno verificati, sono assolutamente gravi e chi li ha commessi dovrà assumersene le responsabilità, però siamo nella fase delle indagini, quindi sino a quando non arriveremo a giudizio è chiaro che serve sempre massima cautela. Noi siamo per la trasparenza assoluta, da oltre 10 anni invochiamo le bodycam, cioè le telecamere sulle divise, ma anche le telecamere in tutti gli ambienti in cui operiamo con persone sottoposte a misure di polizia. E questo serve a garanzia di tutti, a garanzia dei cittadini, ma anche a garanzia degli operatori, perché purtroppo anche le false denunce nei confronti degli operatori, a volte proprio consigliate dai legali come strategia difensiva, sono un numero veramente elevato. Un'inchiesta di un quotidiano, della Verità, ha verificato che ci sono oltre 6.000 operatori di polizia indagati per fatti di servizio, ma che poi realmente vengono condannati sono proprio una minima parte. E questo è un dato, è un numero che ritengo sia assolutamente reale. Quindi anche questo servono anche a garanzia degli operatori. E la trasparenza credo che sia fondamentale per garantire anche i cittadini. Non servono gli studi americani che esistono per dimostrare che quando si ha piena consapevolezza di essere videofono registrati, l'uso della forza da entrambe le parti cala, diminuisce, perché si sa che poi quanto l'agire sarà poi verificato e certificato dalle telecamere e ciascuno ne dovrà rispondere. Quindi io credo che questo sia un percorso che dovrà essere fatto. Purtroppo nel nostro paese le riforme più importanti avvengono spesso solo in seguito all'emotività di fatti eclatanti.
Sì.
Auspichiamo che questo sia un motivo, cioè un momento che ci consenta veramente di andare in questa direzione. Noi, come operatori delle forze dell'ordine, sono 10 anni che invochiamo questi strumenti di trasparenza. Alla richiesta anche della senatrice Cucchi dei numeri identificativi sulle divise, su quelli invece siamo particolarmente contrari, sia perché è uno strumento desueto e anche perché rischia di esporre gli operatori a dei rischi e dei pericoli in modo molto elevato. Si pensi ad esempio ad un operatore con un numero ben chiaro sotto, che ne so, a una curva di tifosi facinorosi. Se puntano esclusivamente per quella domenica quell'operatore, siamo sicuri che questo non finirà il servizio senza riportare infortuni, come anche già in passato la stessa polizia giudiziaria ha verificato che nel dark web colleghi cominciavano ad essere schedati con il volto, con il nome, la residenza e i collegamenti familiari. Capisce che il numeretto dice, si divise, sì. Facile
potrebbe essere pericoloso. Allora, esatto. 800 24 00 24, se volete intervenire in diretta, se volete fare una riflessione su tutto questo, 349-238-6666 per i vostri WhatsApp e WhatsApp audio. Abbiamo una breve pausa e poi torniamo.
Come te lo immagini un ingegnere? E se avesse 25 anni, capelli corvini, jeans, tacchi e la voglia di sapere cosa c'è dietro le cose?
Io voglio saperne di più su quello che c'è dietro questa storia. Devo parlare col professore.
Questa è la storia di Azzurra, del suo prof di ingegneria e di Cose da ingegneri, ma non solo. Il podcast di Bosch Rexroth Italia, prodotto da Podcast Italia Network e disponibile sulle principali piattaforme di ascolto. Immagina un ingegnere.
24 mattino.
Vorrei restare ancora un attimo su Paoloni, poi torniamo alla questione del numero identificativo, che è un pezzo di tutto questo, però forse l'elemento di sistema, mi viene da dire, che è quello sollevato dal pezzo di Manconi che citavamo poco fa su Repubblica, forse è l'argomento un po' più interessante, un po' più denso, se consente Paoloni, e poi magari ne parliamo anche con Cucchi, che è il tema appunto della formazione tecnica e formazione culturale delle forze dell'ordine, proprio per evitare casi di questo genere, cioè che sia una pratica diffusa o che sia una pratica che riguarda un ristrettissimo numero di persone, poco importa, questa è una cosa che non deve avvenire semplicemente perché voi siete lo Stato, no Paoloni? E quindi nel momento nel quale un cittadino finisce nelle vostre mani, una cosa di questo genere non deve avvenire, punto, cioè non ci sono discussioni di sorta. Il tema che sollevava Manconi, formazione tecnica, a volte poliziotti o uomini delle forze dell'ordine, inesperti che intervengono in situazioni di questo genere, è la uno, e la seconda l'educazione culturale. Prego.
Guardi, io credo che sia stato fatto veramente negli ultimi anni un percorso importante a tutti i livelli, però sono d'accordo con lei quando lei dice che questi sono fatti, episodi che non devono succedere, però non vivo sulla luna e io credo che in tutti i contesti purtroppo possono esserci episodi non corretti da rappresentanti dello Stato, così come accade purtroppo con i politici che dovrebbero avere una responsabilità veramente importante per il Paese, eppure purtroppo abbiamo a volte episodi di corruzione, purtroppo accade con i magistrati, purtroppo accade a tutti i livelli e per questo credo che sia importante non generalizzare, perché gli apparati, almeno il nostro, è sano, ha avuto la capacità internamente di reagire e di verificare quanto stesse accadendo e quindi credo che veramente sia stato fatto un percorso importante. Sarebbe veramente bello poter far sì che non accada mai, ma credo che veramente faccia parte dell'essere umano.
Quindi, ok, quindi lei dice questa formazione non serve perché sono già formati.
No, non ho detto questo. La formazione è sempre un percorso, importante, però credo che sia difficile escluderlo al 100%, è l'obiettivo che ci dobbiamo dare tutti, sì. Però credo che in tutte le categorie ci siano purtroppo forme di devianza e che difficilmente possono essere impedite anche da parte di chi ha ruoli e responsabilità molto importanti.
Cucchi, su questo e sull'identificativo, prego.
Ma guardi, io con tutto il rispetto per il signor Paoloni ritengo che quelle che ha appena detto sono delle parole vuote, assolutamente vuote. I fatti di Verona ovviamente ci insegnano che esiste una parte buona e noi ne siamo estremamente felici, ma possiamo dire che in questo caso è veramente un'eccezione. Voglio ricordare la gravità dei fatti per cui sono stati arrestati quei cinque agenti.
Mi scusi, Lucchi, solo una domanda, la fermo solo un attimo. Sì. Lei ha detto la parte buona è un'eccezione?
Certo, io mi riferisco alle indagini che sono state svolte da parte della squadra mobile, che io ringrazio, ma purtroppo questo non avviene quasi mai e il signor Faloni lo sa benissimo. E voglio dire, il fatto ancora più grave, se vogliamo, oltre i fatti di tortura per cui sono accusati quei 5 agenti, sono, come diceva lei, tutti gli altri colleghi che nel corso di tutti questi mesi hanno coperto voltandosi dall'altra parte, e questo avviene in maniera direi abbastanza sistematica.
Sempre un avrebbero, mi scusi, i cucchi, sempre un avrebbero, sì, prego, però.
Sì, certo, certo, è chiaro, però insomma faccio fatica a pensare che nessuno si sia accorto di niente, poi ovviamente vedremo, ma mi assumo la responsabilità delle mie affermazioni ovviamente. E poi ecco un altro problema, e la prego veramente, signor Paoloni, smettetela di scendere a gamba tesa puntualmente, immediatamente dopo il verificarsi di questi fatti, a difesa degli agenti che in questo caso, ribadisco, i 5 agenti, le intercettazioni parlano chiaro, hanno commesso reato di tortura. E quando sento il signor Paoloni fare affermazioni sulla pericolosità, tra virgolette, dell'introduzione dei numeri identificativi, non posso non ricordarmi di quando si parlava dell'introduzione del reato di tortura e i suoi colleghi rilasciavano dichiarazioni del tipo: beh, col reato di tortura la polizia non potrà più lavorare. Che volete dirci, che i poliziotti sono tutti picchiatori? Noi non lo pensiamo questo, però ce lo state dicendo voi.
Sentiamo,
di cosa avete paura?
Sentiamo due voci e poi sentiamo Paoloni, via.
Sentire che queste iniziative sono nell'interesse delle forze dell'ordine fa semplicemente ridere. Dimenarsi cercando di identificare i poliziotti o i carabinieri quando gli italiani stanno chiedendo maggiore sicurezza, maggiore capacità di azione della polizia e dei carabinieri, è semplicemente perdere tempo.
Capisco la tutela degli operatori di pubblica sicurezza di non voler indicare il codice dell'operatore, ma io come cittadino come faccio a esercitare il mio diritto di identificare chi ho di fronte?
Mi sembra un secondo punto interessante, Paoloni, prego.
Sì, innanzitutto rispondo prima a questo, poi avrei piacere anche di replicare rispetto all'affermazione della senatrice Cucchi. È chiaro che si sa sempre chi è l'operatore che sta agendo in quel momento, a maggior ragione se ripreso dalle telecamere. Tra l'altro non si agisce mai da soli, quindi minimo sono sempre due operatori, quindi uno riprende l'altro e si sa sempre chi in quel momento sta svolgendo quel determinato compito, quindi nessuno sparisce nel nulla. Poi rispetto agli interventi a gamba tesa, mi sembra veramente che sia il contrario: chi interviene immediatamente a gamba tesa quando si può strumentalizzare o intervenire o criticare qualsiasi episodio che riguardi le forze dell'ordine, mi sembra che la senatrice Cucchi sia veramente tra le prime a farlo, e anche in modo abbastanza pregiudizievole. Ritengo però che rispetto al reato di tortura ci sia veramente da ragionare e riflettere sulla sua efficacia. Parto dalla premessa che nel nostro ordinamento già, voglio dire, vi sono un'infinità di norme che puniscono comportamenti corretti, lesioni, sequestro di persona, violenza privata, con le aggravanti specifiche per i pubblici ufficiali. Nel reato di tortura è punito anche la sofferenza psichica, ma comprende che certificare la sofferenza psichica è pressoché impossibile, perché ad un medesimo fatto, ad un medesimo episodio, due persone possono reagire in modo completamente o percepirle in modo completamente differente.
Allora io ringrazio entrambi, dobbiamo chiudere, ci sarebbe ancora molto da parlare, ancora molto da sentirvi entrambi, ancora molto da far intervenire gli ascoltatori. Mi limito semplicemente a una notazione in merito a quello che si diceva in apertura. Qualche ascoltatore come Paolo dice: ma chi è stato arrestato non ha nessuna colpa, a parte che non lo sai, perché magari viene arrestato e veramente non ha nessuna colpa, ma in secondo luogo non è che perché è colpevole di qualcosa i poliziotti hanno il diritto eventualmente di picchiarlo, cioè non è che funziona in questo modo. Quindi semplicemente stiamo cercando di ragionare su come poter far funzionare meglio questo meccanismo dello Stato senza abusi come quelli che abbiamo visto a Verona. Noi ci fermiamo, c'è GR24, ci risentiamo domani, ringraziamo.